ma sempre mostrandoci per quel che siamo. Ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà. Da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sole.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también cuando tú me hablas toma un cabrón tan a mi corazón está sufriendo tan a mi por favor
liberare tutti vuol dire lottare ancora vuol dire organizzarci senza perdere.
Allora, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 4 minuti primi di questo mercoledì 22 di gennaio. E dunque da questi microfoni, i microfoni di Radio Onda Rossa, da cui è in onda la Conta, auguriamo buona libertà a tutti e tutti, in particolare a chi ci ascolta rinchiuso da quelle sbarre orribili e da quei muri altissimi, ma anche a coloro che stanno fuori, in qualche modo di libertà ne abbiamo tutti e tutte bisogno. Dunque, dicevamo, stiamo seguendo da qualche giorno questi provvedimenti che il ministro Cancellieri e un po' il governo, pressato dal come dire, dalla critica reale, fattiva dell'Europa, sta cercando di mettere in campo per diminuire la popolazione detenuta ritenuta troppo numerosa rispetto alle soluzioni, diciamo, detentive, cioè allo spazio proprio abitativo delle celle, dei cortili dell'aria e tutto il resto. Dunque abbiamo visto quindi il decreto, quello che già ha permesso di uscire circa 2000 persone, infatti si è ridotta a 62.500 il numero dei detenuti, a ottobre, novembre l'anno scorso era appunto sui 65.000, quindi 2.500 persone sono già uscite in seguito al decreto cancellieri, quel decreto legge, un decreto d'urgenza che dovrà essere trasformato in legge entro il 22 del mese prossimo di febbraio, e dunque appunto, e sperando che venga trasformato in legge, nel caso non dovesse venire trasformato in legge, essendo un decreto d'urgenza decadrebbe e quindi creerebbe un sacco di problemi, perché le persone uscite dovrebbero rientrare, però diventerebbe un pandemonio. A fianco di questo c'è invece un disegno di legge, quello prevalentemente fissato sull'attenuazione della custodia cautelare, la detenzione prima della condanna. E l'abbiamo detto già tante volte che la percentuale in Italia delle persone detenute non ancora condannate è troppo alta rispetto alla media europea, e anche su questo elemento la Corte europea aveva sanzionato l'Italia, il paese, e quindi anche su questo hanno dovuto porre rimedio con questo disegno di legge. Questo è in discussione, non è ancora stato approvato, in questi giorni probabilmente potrebbe essere definitivo. Allora, il problema qual è? Si sta, diciamo, formalizzando definitivamente così questo decreto. Allora, per i reati per i quali è previsti l'arresto o la reclusione non superiore a 3 anni, il governo, questo è un provvedimento, è una legge che delega il governo ad emettere provvedimenti legislativi in linea con questa indicazione. Questo, quando verrà formalizzato, si chiama decreto legislativo, a differenza del decreto legge, che è un decreto d'urgenza che il governo fa e poi deve essere regolarizzato, quindi reso valido dalle Camere entro i 60 giorni. Invece il decreto legislativo è un decreto, sono sempre provvedimenti che fa il governo, però all'interno di una legge quadro che viene approvata preventivamente dal Parlamento, dalle due Camere, e che dà delle indicazioni al governo di emettere provvedimenti in linea con quello che si dice. In questo caso, per esempio, è molto semplice. Questa legge quadro, che dovrebbe essere approvata, dice: si delega al governo di emettere provvedimenti che permettano a coloro imputati di reati per i quali è prevista la reclusione non superiore a 3 anni, debbono andare non in carcere ma in misure diverse, o reclusione domiciliare o arresti domiciliari o altri controlli di polizia. Cioè non dovrebbero entrare in carcere coloro che sono imputati per pene per cui è prevista una pena non superiore a 3 anni. E poi per i reati per cui è prevista una pena dai 3 a 5 anni, quindi per altri 2 anni, il governo dovrebbe emettere normative in grado di mettere in grado il giudice a decidere discrezionalmente, mentre per quelle quindi fino a 3 anni diventerà obbligatorio, quando tutto questo sarà formalizzato, non andare in carcere ma andare in arresti domiciliari, detenzione domiciliare oppure controllo di polizia. Per i reati che hanno per cui è prevista una pena da 3 a 5 anni dovrebbe può decidere il giudice in un caso o l'altro, cioè il caso della o in carcere oppure in queste misure alternative. Questo già però ci sono un sacco di esclusioni, perché come vedete queste esclusioni porteranno non dico alla vanificazione di questo provvedimento, però alla sua riduzione degli effetti. Gli effetti verranno ridotti perché vengono esclusi da questa possibilità di non andare di non subire la custodia cautelare, cioè la carcerazione preventiva, sono esclusi i delinquenti abituali, i delinquenti professionali e quelli per tendenza. Sono formule vecchissime, addirittura ottocentesche, quelli per il delinquente per tendenza è una formulazione che deriva addirittura dall'impianto della metà dell'Ottocento, quando vennero fuori una serie di cose allucinanti, no? Nel senso che si volevano tipologizzare la popolazione che commetteva reati per quelli che, secondo lo stile di vita, anche degli aspetti fisici, quindi venne fuori quella pseudoscienza chiamata fisognomica che ha provocato dei danni incalcolabili, che poi è un po' la madrina del razzismo, no? Che dice, cioè, con certe caratteristiche anche fisiche, era individuato come, era bollato come delinquente per tendenza. I professionali sono quelli che fanno, mettiamo, un furto con particolare attività, con destrezza, eccetera. Insomma, queste comunque sono tutte categorie che ti attribuisce il giudice nel momento della condanna. Il problema qual è? Che, come abbiamo visto già l'altra volta e lo diciamo continuamente, in Italia, ma che è un po' dappertutto, perché la recidiva, cioè coloro che una volta scontata la prima condanna escono dal carcere, tornano a commettere reati. Ovviamente poi c'è tutta la cosa, va detta questa cosa per correttezza, anche se non credo che sia che cambi la natura del problema. Qual è la differenza? La differenza è coloro che fanno la galera, diciamo, fino all'ultimo giorno, tornano quasi sicuramente all'80-90% a fare un reato. Quelli che invece usufruiscono delle misure alternative, la percentuale si scende molto, intorno al 20%-18%. Perché questo? Perché le misure alternative, come sapete, sono legate a un lavoro. Quindi coloro che trovano un lavoro mentre stanno in carcere, o glielo trovano gli amici, o tutte queste associazioni, e quindi fanno l'ultima parte della pena in misura alternativa, quindi legata a un lavoro, è chiaro che finita quella pena probabilmente continuano a lavorare. Quel lavoro che hanno iniziato in situazioni di semilibertà oppure di affidamento in prove ai servizi sociali, e quindi per questo motivo non possono anche non commettere reati. Coloro che invece escono dalla galera e basta, cioè non usufruiscono delle misure alternative ma fanno la galera fino all'ultimo giorno, come dicono alcuni deficienti in giro, ce ne stanno tanti, giornalisti, forze politiche, quelli che parlano a sproposito della certezza della pena. Secondo loro la categoria certezza della pena vuol dire fare la galera fino all'ultimo giorno. Ovviamente non è così, è una categoria completamente diversa. Certezza della pena vuol dire che parità di trattamento per tutti i cittadini, in quanto da sempre la giustizia ha operato in maniera differenziata a seconda della posizione sociale delle persone, a seconda della capacità economica, della ricchezza. Questo da sempre sarà sempre così, però appunto si è voluto introdurre questa affermazione per dire che dovrebbe essere uguale per tutti il trattamento. Quindi la certezza della pena vuol dire questo, che tutti coloro che commettono un reato, siano essi principi, infatti questa era stata fatta ai tempi, anche questa è una categoria dell'Ottocento, venne fatta quando c'era una sorta di impunità per i nobili, gli aristocratici, ma anche per le persone molto ricche, per loro non passavano attraverso il vaglio della giustizia, ma venivano così semplicemente criticati, così una sanzione critica. Quindi si introdusse questa certezza della pena per dire: no, la condanna va fatta per tutti, senza guardare in faccia chi sei, no? Un po' quella cosa che dicono ancora oggi tanti, no? Siano i ricchi o i poveri devono andare in galera. In realtà non ha mai funzionato ed è difficile che funzioni, perché come fai a impedire a una persona che è ricca e c'ha i soldi di prendersi il miglior avvocato? Ed è ovvio che il miglior avvocato ti permette di uscire dal carcere prima, c'è poco da fare, è un dato di fatto, non è una e questo non lo potrai mai impedire in questa società in cui se uno è ricco rimane ricco, non è che e quindi per cui è un po' una, però la categoria vuol dire questo, non vuol dire fare la galera fino all'ultimo giorno. Per tornare al discorso, dicevamo appunto che la recidiva comunque è molto alta, è chiaro che è molto più alta per quelli che fanno tutto il carcere, meno alta, molto più bassa per quelli che invece passano attraverso le misure alternative, tuttavia è molto alta. Perché? Perché il fatto, questo perché la recidiva è molto alta un po' in tutto il mondo e si innalza sempre più, perché coloro che fanno un reato, soprattutto i reati contro il patrimonio, perché sono quelli che hanno la recidiva, no? I piccoli reati e prevalentemente i reati contro il patrimonio, cioè quei reati cosiddetti, quei reati che permettono alla persona che pratica questa attività extralegale di reperire un reddito che non trova probabilmente per vie legali e di reperirlo per vie extralegali, o non vuole. Una volta poteva essere anche una scelta di persone che non volevano andare a fare l'operaio per 12 ore al giorno e dicevano vabbè, io mi gioco la vita, faccio qualche rapina, se va bene faccio il lusso, se no vado in galera. Potrebbe essere anche una scelta di vita, perché senza nessun tipo di critica moralistica, non facciamo i preti e quindi no. Però voglio dire, oggi sempre più questa cosa è dettata, i reati contro il patrimonio vengono reiterati perché una persona che esce, se non trovava lavoro prima, non trovava una via di reperimento del reddito per via lavorativa, legale, quindi è chiaro che dopo che è passata per la galera con questo marchio in più è difficile. Se era difficile prima, sarà ancora più difficile dopo, e quindi chiaramente è costretto a cercare ancora reddito per via stragale. I dati che stanno uscendo, tra qualche giorno ci avremo i dati completi, perché a fine gennaio si fa l'inaugurazione dell'anno giudiziario, quindi escono tutti i dati degli anni precedenti e le tendenze dei vari tipi di reati. Già abbiamo visto, quelli contro la persona sono in calo, gli omicidi sono in netto calo, mentre invece sono in crescita i reati contro il patrimonio. E qualcuno, non l'abbiamo detto noi, vedete, i giornali se li sfogliate questi giorni dicono perché questo è colpa della crisi. Vorrei vedere se la gente non ha possibilità di trovare lavoro, o comunque un lavoro che garantisce un reddito per mettere insieme, come si dice, il pranzo con la cena. È chiaro che si deve arrangiare, perché tutti per natura, la natura ci ha fatto in modo che dobbiamo fare almeno due passi al giorno, avere grosso modo un tetto sulla testa, e queste cose, per queste cose ci vuole un reddito. Se non si trova per via legale, molti lo cercano per via stralegale. Così funziona il mondo, e quindi è inutile. Questo per dire che vuol dire questo? Vuol dire che il problema quindi va cercato. Questo è un altro elemento: in questi momenti di crisi si vede quanto sia ridicolo, non solo inutile, dannoso, ma anche ridicolo l'esistenza stessa del carcere. Perché non è quello, e anche delle pene. Perché tu puoi anche, tu Stato, Governo, Parlamento, puoi anche alzare le condanne rispetto a alcuni reati, non è che quella cosa di per sé depotenzia, funziona come deterrente a rallentare la pratica di quella attività chiamata reato, di quella violazione della legge, perché il motore di quella violazione della legge è sociale. No? Nessuno gira col codice in mano e dice vediamo un po' se faccio questo furto quanto rischio, se faccio questa rapina quanto rischio. Non vedete nessun ladro che gira col codice penale. In genere la gente fa, la maggior parte delle persone fanno una violazione della legge perché sono costretti da cause sociali, economiche, no? Di altro tipo. E quindi, come vedete, non serve a niente il carcere, non serve a niente nemmeno le leggi punitive, servirebbe un discorso di carattere socio-economico, cioè cambiare questi assetti, questa cosa che diciamo sempre tutti i giorni, dalla mattina alla sera, ma che bisognerebbe cominciare a fare, cioè cambiare il meccanismo socio-economico di questa società, perché è assurdo, è pazzesco che in uno dei paesi più ricchi del mondo, questo, in un'area tra le più ricche del mondo, l'Europa, comunque che praticamente si dice ricca, che fa tante spese megagalattiche eccetera eccetera, una parte della sua popolazione non può sopperire alle esigenze vitali, cioè il mangiare, il bere e mettersi sulla testa un tetto, quindi, insomma, chiaramente, per cui il problema è difficile che tutte queste misure e quindi vengono fuori che tutte le misure come punto del carcere riusciranno a rallentare. Questo l'hanno capito un po' loro, però non riescono ad avere io credo che l'abbiano capito molte persone, anche soprattutto quelli che lavorano in questo settore, anche se stanno dall'altra parte, però poi non hanno il coraggio di dire Alla gente, guardate, il carcere sarebbe bene toglierlo di mezzo, perché non è quello che impedisce, insomma, che i furti diventano 1 miliardo e così via, perché non è quello. Il problema è che è una esigenza di carattere socio-economico che spinge la gente a violare la legge per reperire un reddito per altra via, visto che per via cosiddetta normale non lo trova. Questo è il problema centrale, il problema quindi sta lì. Vabbè, questo per dire, però comunque sia appunto il problema adesso, diciamo, il tentativo è quello di fare questo disegno di legge che dovrebbe permettere perlomeno di non mandare in carcere, ma in altre misure, quelle persone che appunto in arresti domiciliari, per cui far calare il numero delle persone in carcere non ancora condannate. Sia per questo motivo, sia per il numero, quindi quali sono i casi per i quali la Corte Europea ha sanzionato l'Italia, era il sovraffollamento, cioè i metri quadrati e i metri cubi anche di area a disposizione di ciascun detenuto o detenuta, che sono insufficienti, ritenuti insufficienti, quindi visto che non si possono fare tantissime carceri, poi non ci sono i soldi e poi comunque no, il tempo per costruirle, anche se avevano odorato un business, no, i grandi costruttori, poi però i soldi ci sono pochi e soprattutto ci vuole tanto tempo a fare le carceri, e quindi questa cosa va risolta facendo uscire la gente dalla carcere, dalla galera. L'amnistia e l'indulto pare che il Parlamento non lo voglia fare, quindi il governo sta tentando con questi piccoli provvedimenti per diminuire di molto, di un po', insomma, il numero. Quindi il primo punto è l'esame, la riduzione del sovraffollamento. Il secondo punto forte era questo, la riduzione delle persone in carcere non ancora condannate. E il terzo punto è la lunghezza dei processi. Il quarto punto, anche le garanzie della difesa. Questi erano i quattro punti con i quali la Corte ha ordinato in qualche modo all'Italia di mettersi in regola entro maggio, ha dato un termine entro maggio, è vicino maggio. Nel frattempo ha sospeso l'esame dei ricorsi. Ricordate i primi ricorsi fatti da alcuni detenuti che hanno avuto soddisfazione da parte della Corte Europea, la Corte di Strasburgo, che ha sanzionato l'Italia a pagare la multa, lo Stato a pagare una multa e poi anche a risarcire i danni fatti a queste persone, detenuti per i quali non venivano come dire, soddisfatte le minime norme di vivibilità nelle celle. A questo punto alcune associazioni, Noi Radicali, Antigone e tanti altri, hanno, anche noi tutti quanti abbiamo detto, vabbè, fatene di queste denunce. Più o meno sono arrivate circa 4.000 denunce, 4.000 denunce di detenuti o detenute che ravvisavano nelle loro condizioni di detenzione delle violazioni alle norme europee, che sono quelle che abbiamo detto, no? Poi vabbè, i maltrattamenti, tutte queste cose qui, però la gran parte sono proprio il sovraffollamento, la carcerazione preventiva, la lunghezza dei processi e così via. Allora, 4.000, questi 4.000 sono sospesi attualmente, quindi chi avesse fatto ricorso non si preoccupasse dei tempi lunghi, perché sono state sospese. La Corte ha detto: noi sospendiamo l'esame di questi ricorsi perché appunto abbiamo dato fino a maggio all'Italia di mettersi in regola. Dopo maggio, se non si è messa in regola, l'Italia prenderà, lo Stato italiano, una grossa sanzione economica, perché solo quello può operare la Corte Europea, una grossa sanzione economica che verrà versata nei casse della Comunità Europea come multa, diciamo, una multa, e poi verranno di nuovo analizzati, esaminati tutti i 4.000 ricorsi, e per ciascuno di questi, se viene vista la responsabilità dello Stato italiano, verranno risarciti con quelle cifre lì che più o meno i primi hanno preso. Questo è il quadro della situazione.
watch a film, drive a GTO, wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With liquor and drugs. With liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lived for long. Could have lived for long.
Allora, 15 e 28 minuti, ancora in diretta, ancora la Conte, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Dunque, all'interno di questo quadro abbiamo parlato della sanzione della Corte Europea di Strasburgo nei confronti dello Stato italiano per come tratta i prigionieri, della sanzione dei 4.000 ricorsi attualmente sospesi in attesa appunto della scadenza del tempo dato allo Stato italiano per mettersi in regola. In questo quadro un componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Glauco Giostra, l'articolo è sul Sole 24 Ore di ieri, ha fatto questo ragionamento. Dice: in realtà sapete che per all'interno diciamo del meccanismo sanzionatorio il carcere è equiparato ad una indennizzo economico, a volte no, si può pagare l'indennizzo economico per risparmiare carcere, a volte invece non può, al contrario, si può scontare carcere per non pagare indennizzo economico. Cioè, le due cose hanno un valore, un giorno di carcere è pure quantificato in tot, insomma, un meccanismo simile. In fondo la sanzione è sia di tempo di libertà sia economico. In realtà per questo ci dà l'idea, però adesso per non fare discorso, però se qualcuno ha i numeri vecchi di Scarceranda, quando si è fatta un po' nei primi numeri di Scarceranda, non mi ricordo se il primo, il secondo, il terzo numero di Scarceranda, si fece proprio un ragionamento sulla storia del carcere, dicendo che il carcere nasce il carcere moderno nasce in contemporanea col sistema industriale, col sistema salariale, e quindi il tempo di galera è calcolato sul tempo di lavoro, nel senso, così come il salario viene dato in base a tempo di lavoro, cioè tempo di vita che tu dai, regali al padrone, il padrone ti risarcisce con la quantità di denaro per sopravvivere, perché tu possa riprodurti come forza lavoro, no? Tu, perché puoi andare il giorno dopo lo stesso a lavorare, quindi mantenerti in vita, vestirti e dormire, beh, anche quando hai finito la tua vita fisiologica per procreare dei figli che prenderanno il tuo posto in quei posti, che nasce con questo meccanismo del discorso salariale, e il togliere giorni di tempo, quindi di vita, equivale al sistema salariale. Il sistema salariale opera sul tempo di vita che tu dai al padrone in cambio di mezzi di sussistenza, e così il carcere è tempo di vita che ti viene sottratto in base al fatto che tu appunto devi tornare a essere disciplinato. Quindi questa concorrenza storica della nascita insieme di questi due, la fabbrica e il carcere, perché appunto attingono allo stesso percorso. E questo è vero, non perché l'hanno detto, l'affermano tutti gli storici, ma non solo perché l'affermano gli storici, perché vedete è così, nel senso che spesso le forme riparative rispetto ad alcuni reati minori possono essere, ti possono dire per esempio 3 mesi di galera oppure 3.000 euro per esempio, no? È questa alternativa. Allora questo componente del Consiglio Superiore della Magistratura dice perché la Corte Europea ha sanzionato l'Italia per ora economicamente, no? Sia come multa e sia imponendo la riparazione. Alcuni, qualche decina di detenuti e detenute hanno preso il rimborso, cioè la riparazione, perché lo Stato appunto ha tenuto ingiustamente in carcere, ingiustamente intesa perché rispetto alle norme generali, per esempio la carcerazione preventiva non dovrebbe essere così estesa, e quindi, oppure perché le forme di detenzione non sono accettabili, quindi una forma di riparazione. Qualcuno ha preso pure qualche migliaio di euro, no? Vincendo questa ricorso contro le condizioni di detenzione. E allora dice, visto che c'è questa, che la Corte Europea ha stabilito, se vale per tutti gli stati, non solo per quello italiano, se non rispettate i canoni della detenzione per i prigionieri che tenete nelle vostre galere, cari stati, dovete rimborsare, poi riparare economicamente. E allora questo dice, poiché c'è questa questo scambio tra riparazione di tempo e riparazione economica, allora mettiamo anche lo sconto di pena tra le riparazioni, ossia se la Corte Europea stabilisce che il detenuto X che ha fatto ricorso sono vere le sue lamentele, le sue lagnanze, per cui sta in ha solo 3 metri quadrati di spazio a disposizione, bla bla bla, le norme, quindi oltre fargli dare, che so, invece di fargli dare 1.000 euro, quello che siano, no, di rimborso, gli si può operare sullo sconto di pena. Quindi lo sconto di pena come alternativa all'indennizzo economico. Ecco, questo è il ragionamento che fa. Però è una cosa molto sofista, voglio dire, che chiaramente poi l'analizzeranno fior d'avvocati, giuristi, leculei, insomma, coloro che stanno molto lì a vedere, perché su questi terreni sono molto scivolosi, pericolosi, e bisogna essere molto dotti, diciamo, in scienza giuridica e legale per poter affermare questo. Il ragionamento sembra che fili, però non lo sappiamo, insomma. Dice che poi questo signore, questo componente del Consiglio Superiore della Magistratura, dice che in effetti gli stessi giudici di Strasburgo, quando hanno fatto la sanzione allo Stato italiano per le condizioni in cui teneva i propri prigionieri, fanno implicito riferimento a forme riparative. Appunto, dice, se voi tenete i detenuti male, non secondo le regole, dovete poi fare forme riparative. Però questo forme riparative, dice lui che la stessa Corte di Strasburgo propone anche forme diverse dall'indennizzo economico, e quindi lui ha detto che potrebbero essere anche questioni di riduzione di sconto di pena, quindi invece dell'indennizzo economico, sconto di pena. Vabbè, è un problema che si porranno ai giuristi, e quindi noi non ci possiamo intromettere in questo ragionamento. A livello di buonsenso, cioè, ha un senso ragionando secondo il buonsenso, ma voi sapete che spesso nel mondo giuridico non vale il buonsenso, valgono tutti gli addentellati, i precedenti e così via. Vabbè, comunque questo ci interessa fino a un certo punto, l'importante è che appunto ci sia questa forma di sanzione. Non è niente di che, però è un terreno sul quale si potrebbe operare. Voglio dire, per esempio, tutto questo non è che di per sé dobbiamo sperare che la Corte Europea fa cambiare lo stato delle prigioni in Italia o in Francia o in Grecia, che forse stanno peggio di noi, o in Spagna, non ne parliamo, eccetera, eccetera. Ma ma potrebbe essere un terreno per, come dire, moltiplicare un percorso di lotta, di mobilitazione, di protesta, utilizzando questo come terreno favorevole per metterci la forza organizzata, le lotte, gli scioperi, eccetera, eccetera, dei detenuti e della popolazione esterna, perché, come diciamo, la lotta interna alle carceri senza appoggio esterno non ha valore, non può esistere. Quindi con l'appoggio esterno potrebbe cavalcare questo terreno favorevole e quindi imporre dei cambiamenti. Così dovrebbe funzionare. È una contraddizione interna al meccanismo tra stati europei e delle norme che la Corte europea si è data, no? Per avere questo carisma di civiltà, democrazia, eccetera. Su quella contraddizione tra quello che praticano realmente gli stati nei confronti dei propri prigionieri e quello che le norme europee nel momento della costruzione di questo quadro europeo hanno detto, hanno affermato, è chiaro che in questa contraddizione si potrebbe, di per sé non opera, non è che cambierà le cose di per sé, però potrebbe essere terreno favorevole per inserirsi in quella contraddizione, allargarla, far vedere che i detenuti vogliono, impongono, utilizzando quel terreno favorevole con la lotta, però i cittadini, le persone esterne con la lotta potrebbero ottenere delle modifiche sostanziali. Così succede in genere, i cambiamenti sono venuti sempre con questo meccanismo, però oggi vediamo tante parole, tante belle chiacchiere, molti che si autonominano dirigenti di chissà quali percorsi diciamo di lotta, però non nessuno, almeno a quanto ci risulta, costruisce organizzazione nelle padri galere, in queste galere, anche perché è molto difficile e ci vuole molto lavoro, e nemmeno nei quartieri, laddove appunto c'è questo come dire interscambio tra dentro e fuori, cioè le persone vanno dentro poi tornano, insomma, nei quartieri popolari, i quartieri poveri, dove appunto c'è questa clientela di persone in carcere. Questo bisognerebbe fare utilizzando questa contraddizione, perché potrebbe essere un terreno favorevole, però ci vuole la lotta e l'organizzazione, altrimenti si rimane lì. Per passare, prendiamoci per uno stacchetto, va pigliamocelo. E allora 15:40, sempre la conta, sempre trasmissione contro il carcere. Dunque, veniamo a questo problema più grave, perché ogni tanto escono dei dati che spaventano, perlomeno, anche se sappiamo per conoscenza diretta, indiretta e per ragionamento, perché le galere sono l'inferno, però poi dei dati non solo confermano questo dato, ma mettendo proprio in risalto il problema fanno abbastanza tremare i polsi. Dunque il problema è quello delle malattie. Allora, pare che il 60 oppure 80%, dal 60 all'80%, quindi la stragrande maggioranza delle persone incarcerate, ha almeno una patologia prodotta dal carcere, ed è una cosa spaventosa. Ora, che il carcere sia appunto produttore di patologie, ci stanno studi fatti da medici, osservazioni, studi sia empirici, cioè dati empirici tirati fuori dai fatti che avvengono, dalle malattie riscontrate in carcere, oppure anche da ragionamenti, no? Nel senso, la mancanza di luce, di aria, di movimento, eccetera, eccetera. Bene, quindi il numero però è spaventoso: il 60, dal 60 all'80% delle persone ristrette ha almeno una patologia. Ora, questo non è dettato dal sovraffollamento, attenzione, noi non dobbiamo affermare che il sovraffollamento è l'unico problema che esiste in carcere, perché perdiamo di vista il quadro generale del carcere e diventiamo non dei critici del carcere, ma spesso rischiamo di diventare dei coloro che invece confermano l'esistenza del carcere, perché poi qualcuno potrebbe dire: vabbè, allora portiamo il carcere a livello fisiologico, cioè dei 44-45 mila detenuti, e va tutto bene, è finita ogni critica. No, non va bene, perché in effetti queste malattie non sono dovute al sovraffollamento, comunque non solo al sovraffollamento, ma all'esistenza stessa del carcere, perché il carcere produce la stessa sofferenza anche quando non è sovraffollato. E allora vediamo, questa è un'analisi che è stata fatta, sono dati della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, che l'ha consegnata, fatta questo rilevamento, e l'ha consegnato al Parlamento. Sono dati, e poi c'è anche un ragionamento per dire che cosa servirebbe, cosa che non c'è oggi, un osservatorio su questi fatti che non c'è, viene fatto dalla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, cioè dai medici penitenziari aggregati in un'associazione, che con le carte che hanno loro, perché stando presenziando alcune ore al giorno o in alcuni carceri grandi anche tutte le 24 ore l'infermeria del carcere, scrivono sui libri, sulle schede, no? le malattie che riscontrano, le patologie che riscontrano, e quindi messi insieme questi dati viene fuori questa situazione agghiacciante, e non lo dico per così, ma veramente agghiacciante. Allora, intanto partiamo: il 27% della popolazione, 27%, quasi un terzo della popolazione rinchiusa nelle celle, soffre di disturbi psichiatrici. Ecco, questo è il primo dato spaventoso. Quindi, ora ovviamente c'è da immaginare che il 100% delle persone che entrano in carcere entrano sane, perlomeno dal punto di vista psichiatrico, perché se no li metterebbero all'OPG, al manicomio criminale, no? Quindi sono persone sane da quel punto di vista, e dopo una permanenza in carcere il 27% segnalano disturbi psichiatrici, quindi la galera non solo fa male, ma distrugge le persone. Poi c'è la tossicodipendenza, e sono questi i dati, li sappiamo, perché qui invece si entra con questo meccanismo, e poi però si rimane, perché in carcere non c'è nessuna attività, non è una comunità di disintossicazione, è un carcere, se tu entri tossicodipendente rimane, e quindi sono il 32%, quindi 15.663 persone. Poi abbiamo l'1%, che è poco, però l'1% hanno patologie tumorali. Ora, questi dati vanno raffrontati al resto della popolazione, quella libera, per vedere se il carcere esercita pressioni patologiche, cioè fa intervenire patologie nella persona rinchiusa oppure no, va confrontato a quelli fuori, no? Ed è molto alto. Se fosse l'1% per tutta la popolazione sarebbe un disastro. L'1% ha patologie tumorali. Tumorali che sono linfomi, leucemie, neoplasie del polmone e neoplasie epatiche. In genere il problema delle neoplasie epatiche sono prodotte dopo grosse pesanti malattie infettive di carattere epatico. Allora, andando proprio alle malattie infettive, questo è il dato più grande ed è spaventoso, cioè quasi la metà delle persone, il 48% delle persone recluse, uno su due, il 48% è molto vicino al 50, quindi una persona su due delle persone incarcerate, imprigionate, soffre di malattie infettive, ha contratto o contratto. Considerate le malattie infettive poi di per sé non concludono l'iter, producono a loro volta altre patologie, perché un'infezione in un corpo umano produce altri disastri. Andiamo avanti. Allora, il 17% soffre di malattie osteoarticolari. Su questo, alcune di queste, come i disturbi psichiatrici o le malattie osteoarticolari, sono chiaramente prodotte dal carcere. Su questo c'è anche tutta una letteratura, cioè la mancanza di moto, di sole, di aria, la vita che si fa in carcere produce appunto malattie osteoarticolari. Pensate, il 17%. Considerate che la popolazione detenuta in rapporto a quella esterna, se voi prendete un campione a caso di 1000 persone esterne che stanno in un quartiere quale che sia, rispetto a quella carcerata, è molto più giovane la popolazione interna al carcere. Questo, i dati dicono questo. Quindi il 17% di malattie osteoarticolari, il 16% presenta patologie cardiovascolari. Anche le malattie cardiovascolari sono dipendenti da quella imposizione, cioè mancanza di moto, di sole, di aria, di attività, diciamo, più, diciamo, rispondente alle esigenze del fisico umano. L'11% ha problemi metabolici e il 10% malattie dermatologiche. Le malattie dermatologiche, come quelle infettive, sono non solo amplificate dalla condizione di reclusione, ma anche favorite a causa della trasmissione, perché sia quelle dermatologiche che quelle infettive si trasmettono per la vicinanza dei corpi, quindi queste sì sono dipendenti anche dal sovraffollamento, ma comunque il carcere c'è sempre una grossa vicinanza dei corpi, perché anche se non è sovraffollato, in una cella normale di 5 persone oggi ce ne stanno 10, ma anche se ce ne stanno 5 sono sempre pochi metri quadrati, e no, 4 per 4 e mezzo è una cella da 5 posti, ci stanno 5 persone, quindi la vicinanza produce sempre la grossa, il sovraffollamento amplifica queste malattie dermatologiche e anche quelle infettive. Andiamo avanti, abbiamo poi quelle particolarmente pesanti. Pensate, la tubercolosi, che all'interno della popolazione cosiddetta libera o in libertà provvisoria, quelli fuori, è praticamente scomparsa, dentro il carcere colpisce il 22% delle persone recluse, il 22%, che è un livello spaventoso. Praticamente, se fossero questi dati riportati alla popolazione esterna, non bisognerebbe costruire ospedali a rotta, cioè non ci sarebbe metà della popolazione tra tutte queste malattie, starebbe dalla mattina alla sera a letto, no? Quindi vabbè, quindi anche impossibilità da produrre, visto che oggi questo verbo produrre, lavorare pare che sia il Vangelo di questi tempi. Vabbè, 22% di tubercolosi, quindi altissimo. Il virus dell'HIV colpisce il 4% delle persone recluse, l'epatite B il 5% e quella C il 33%. L'epatite C colpisce 1 su 3, 33%. L'epatite, anche questa, si trasmette con la vicinanza dei corpi, con l'uso di, diciamo, di bicchieri, quello che sia, insomma, si trasmette molto facilmente con la vicinanza delle persone. C'è anche comparsa e ricomparsa anche la sifilite, che praticamente era scomparsa. Il 2,3% delle persone ha contratto la sifilite. Questi sono i dati, alcuni dati che sono spaventosi, soltanto così a leggerli, insomma. No? Ora, che cosa si chiede? Questo articolo è sull'Avvenire, un giornale cattolico dei vescovi, che però viene da, hanno fatto questo articolo con tutti questi dati, che però i dati vengono appunto dalla Società Italiana di Medicina Penitenziaria, dei medici penitenziari, che propongono che si costruisca un osservatorio, perché questi sono dati così empirici buttati lì, però ovviamente si potrebbe fare su questi dati e sul seguire i percorsi di ciascuno di questi casi di patologie carcerarie, diciamo, se capirne un po' bene gli andamenti, insomma, no? Si potrebbe fare uno studio fatto bene per capire veramente quelle cose che andrebbero sicuramente abolite, per esempio questo fatto dei due, addirittura no, ci stanno queste cose allucinanti, no? I regimi speciali, 41 bis, alta sorveglianza, eccetera, hanno un'ora, due ore d'aria, no? Queste sono cose criminali, ma peggio che criminali, perché non puoi, una persona in 24 ore non può avere soltanto un'ora o due ore o anche quattro ore, sono sempre poche di possibilità di muoversi, anche perché sono, diciamo, l'aria, la cosiddetta aria, no? Si fa in quelle ore particolari, mentre invece una persona può avere bisogno di muoversi, che so, per esempio la sera prima di andare a dormire, così migliora la qualità del sonno, o la mattina appena svegliata, cioè dovrebbe essere libera le possibilità di movimento, devono essere libere, perché ogni corpo, ogni fisico ha le sue caratteristiche, le sue esigenze, quindi non si può fare questa cosa qui è allucinante. Poi appunto i regimi speciali che stanno veramente lì, stanno il paese Italia col 41 bis e con le sezioni di alta sorveglianza, è veramente non mi interessa se è in violazione della legge o meno, anche se molti dicono che è in violazione della legge, della Costituzione, cioè, ma è soprattutto in violazione di un livello minimo di, diciamo, di umanità. Ecco, noi dobbiamo considerare coloro che stanno in Parlamento, tutti, nessuno escluso, e che ci sono stati in passato, coloro che sono passati per il governo, veramente dei criminali. Dei criminali, perché hanno permesso che ci fossero queste torture, vere e proprie torture allucinanti che il carcere propina a tutti, senza nemmeno così. Quindi è una cosa vergognosa. Ora, queste cose, ci vorrebbe appunto questo osservatorio per far sì che almeno lo studio permetta di dire appunto il meccanismo con cui è fatto il carcere, quindi non è tanto sovraffollato, questa legge, è proprio assurdo il fatto che sia. Io sono convinto, tutti quelli che sono passati dalla galera lo sanno, che la sofferenza maggiore una volta che stai dentro, quella maggiore ancora, è quella della estraniazione, cioè che ti prendono, estraggono, ti portano via dal tuo ambiente e ti butta in un non ambiente, in un non luogo. È come se tu prendi una pianta, la sradichi dal proprio terreno e la metti un po', si secca la pianta, no? E infatti si secca anche l'individuo. Ma poi, a parte quello, il problema, una volta dentro, avere diciamo la vita giornaliera, le 24 ore della giornata scandite rigidamente da un meccanismo appunto uguale per tutti e rigido, nel senso si mangia a una certa ora, si dorme a una certa ora, si fa movimento a una certa ora, si fa cose fatte a una certa ora, non considerando che ogni individualità, ogni fisico ha le sue esigenze particolari molto diverse l'una dall'altro, che so, il caldo, il freddo, no? Lo sappiamo, cioè se voi uscite in qualunque giorno dell'anno per strada, vedete che secondo la temperatura che c'è, se chi c'è il giubbotto, chi c'è il maglione, chi invece c'è una camicia soltanto, siamo diversi, per fortuna ciascun individuo è diverso dagli altri, e quindi e lì invece si appiattisce su una media che non si capisce in base a che. E poi questo fatto di imporre le attività umane, quelle fisiologiche che servono a campare, il mangiare, il bere, il muoversi, il dormire, in certi orari della giornata, è chiaro che produce veramente una devastazione mentale e fisica. Bene, questa cosa si dice, facciamo, vabbè, finirà nel nulla, perché poi pure questa è un'altra, è una contraddizione, se volete, questo l'hanno detto appunto, pensate, sta in un giornale che non è d'estrema sinistra né rivoluzionario, l'Avvenire, però l'Avvenire denuncia con scandalo questa faccenda, ed è uno scandalo. Poi ne parla ovviamente Antigone, tante altre, tutti i buoni di questo mondo, e va bene, il loro mestiere è giusto così, ma noi che facciamo? Che facciamo? Aspettiamo che risolvano il problema? Sappiamo che non lo risolvono, perché da tempo, dall'Ottocento, che ci stanno bellissimi libri che criticano il carcere, di letteratura e di analisi scientifica, però il carcere è rimasto uguale. Quando è cambiato perché c'è stato un movimento di lotta, di protesta, organizzato, lungo, forte, interno ed esterno, e questo bisogna produrre. Questa è una contraddizione, anche questa, come quella della Corte Europea rispetto allo Stato italiano, però va, diciamo, come dire, bisogna entrarci dentro con la lotta, con l'organizzazione, e produrre le lotte. Ma le lotte bisogna cominciare a fare nei quartieri, dicendo nei quartieri noi vogliamo che la gente esca dal carcere, torni nel proprio quartiere, quello che ha fatto poi lo discutiamo dopo a parte, o comunque non è questo il modo di sanzionare. pensiamo ad altri tipi di sanzione, se proprio vogliamo mantenere questa parola, rispetto a chi trasgredisce la legge, ma certamente non il carcere, non l'isolamento dal proprio ambiente, non l'estraniazione dal proprio ambiente, non l'annientamento, non l'annichilimento e la distruzione anche fisica, di cui questi dati ben rappresentano. Allora, qui mancano, siamo in chiusura di trasmissione, e allora volevamo intanto ricordarvi che è uscita Scarceranda, che si può venire a prendere qui in radio in qualunque ora del giorno e della sera, c'è sempre qualcuno, potete prendere Scarceranda e potete anche, mentre l'acquistate, segnalare il nominativo di qualche detenuto o detenuta a cui inviarla gratuitamente. Da quelli che ci ascoltano in carcere sono arrivate, stanno arrivando tante lettere di richiesta di Scarceranda, ma comunque se le volete continuate a scrivere che ve le invieremo. Ovviamente i tempi di invio è già cominciato, però i tempi dipende anche un po' dalla posta, dai tempi di lungaggine, da quando arriva al carcere fino a che poi passa, arrivano nelle sezioni dove stanno i detenuti e le detenute. Un'altra cosa, per coloro che invece stanno in situazioni di diciamo di movimento, cioè hanno spazi occupati o luoghi dove si sviluppano attività di carattere diciamo culturale, potete presentare Scarceranda, potete chiedere a questa radio, l'indirizzo è ondarossa@ondarossa.info, potete mandare una mail per dire vorremmo presentare Scarceranda per fare un dibattito sul carcere o su alcuni aspetti del carcere o quello che volete, e così potremo organizzare la presentazione. Un'altra cosa ancora, invece, coloro che vogliono scrivere a detenuti possono invece utilizzare la mail di questa trasmissione, che è semplice, la conta, tutto attaccato minuscolo, la conta @ondarossa.info. Potete utilizzare anche, potete utilizzare questa mail anche per mandare i saluti a qualcuno che sta in carcere o a qualcuna che sta in carcere. Considerate però che la voce di questa radio arriva soltanto a Roma, quindi soltanto la possono sentire nel carcere di Rebibbia, Regina Coeli. A Rebibbia ci stanno 4 carceri in realtà nel complesso penitenziario di Rebibbia, ci sta il nuovo complesso, cosiddetto giudiziario, la